In questo momento in compagnia di Giuseppe Lumia e di Claudio Coppi, naturalmente.
No, mi è piaciuto il Papa, no? Quando parla dei divani, no? Lui si è letto Gli sdraiati di Michele Serra, ricordi di quel libro?
Secondo me ha visto anche qualche pubblicità, no? Sui divani, no, a parte gli scherzi. Allora, intanto Giuseppe Lumia, grazie per essere in nostra compagnia. Allora, scherzosamente abbiamo preso come riferimento un articolo che si trova un po' su tutti i giornali. Io vedo qua sul Corriere della Sera, il Papa rivolto ai giovani dice: alzatevi, non restate sul divano, senza temere le vostre fragilità, alzatevi e state in piedi di fronte alla vita, non restate sul divano. Ora, questo discorso, questo appello, che è anche una provocazione, si confronta anche con diversi articoli e diversi eventi che vedono i giovani protagonisti, a cominciare dalle proteste contro il G7, a volte proteste magari non sempre gradite, anzi, e poi in America, Campus e Gaza, perché non sarà un altro 68? Questo è su Repubblica, ce lo spiega Rampini, mi sembra, e c'è sempre su Repubblica un interessante servizio sul tema della fragilità dei giovani nelle scuole. La scuola come epicentro dell'inquietudine tra crisi di panico e ansia da competizione. Le voci degli studenti, chiediamo aiuto. L'appello ai docenti, non dateci solo voti, guardate il dolore che c'è dietro ai numeri. Insomma, un'angoscia che è legata probabilmente anche a quello che è successo con la pandemia. È possibile, insomma, di tutto questo cercare di capire possibilità e ruoli per i giovani di oggi, Giuseppe Lumia?
Sì, noi dobbiamo guardare a questo mondo nella sua complessità, il caleidoscopio dei giovani. Abbiamo la metafora del divano, vero? Il Papa ha colto una dimensione verissima dell'indifferenza, della chiusura in sé, del ripiegamento. Abbiamo la metafora della protesta che in queste settimane si sta incanalando verso una causa nobile, ma spesso anche espressa in termini non dialoganti, ma in modo, oserei dire, quasi violento. Poi c'è la metafora del male dentro, che viene descritta anche oggi e viene riferita dei giovani che hanno difficoltà enormi ad accettare questo modello occidentale competitivo al massimo. E poi abbiamo però la metafora dei giovani volontari, dell'impegno, dove i giovani danno il meglio di sé, escono di casa, fanno un'attività verso un altruismo intelligente, dove la prossimità non diventa minaccia ma diventa ricchezza. Insomma, dobbiamo guardare a tutto questo mondo e dirci la verità. La verità è che non si investe sui giovani, la verità è che i giovani sono vissuti come un problema, la verità è che i giovani per trovare lavoro devono fare salti mortali, la verità è che i giovani sono bombardati da un neoliberismo dove anche le sostanze, le dipendenze sono una merce. E quindi dobbiamo noi adulti cambiare passo, noi adulti dobbiamo capire che i giovani sono una bella risorsa, se rimangono liberi, se i giovani sono messi alle condizioni anche di faticare, di darsi delle mete dove bisogna anche sudare, ma nello stesso tempo sono mete di responsabilità, di libertà, di impegno, dando loro anche la possibilità di poter modificare la vita politica, sociale, economica. Insomma, dobbiamo cambiare noi prospettive e chiamarli a un altro senso di responsabilità. In conclusione, io che giro molto per le scuole, incontro i giovani, conosco bene perché vengo dal mondo del volontariato, ancora oggi mi dedico al tema delle tossicodipendenze, dico sempre ai giovani, alla fine dei discorsi belli che si possono fare, impegnatevi come? Nel volontariato. Ecco, quella quarta immagine dei giovani, la metafora dell'impegno, deve essere quella che bisogna proporre in questa fase storica, in attesa che ripensiamo il nostro modello di relazione, in attesa che ridefiniamo un modello di sviluppo sano, socialmente senza ingiustizie, senza mafie, senza danni verso l'ambiente, in attesa che ci riassettiamo e capiamo verso quale meta correre, mettiamo nelle condizioni giovani, dico sempre, nel frattempo datevi da fare, perché nella prossimità, nel volontariato, la vostra vita si riempie, scorre bene e vi educa anche ad affrontare le più difficili difficoltà.
Abbiamo fatto un riferimento al G7 e uno dei temi che verrà affrontato sicuramente è quello dei cambiamenti climatici, della lotta contro una situazione del clima globale che rischia di portarci indietro sul piano dell'economia, ma innanzitutto sul piano della biodiversità e di tutte le bellezze che la vita ci offre e soprattutto offre ai giovani, perché il futuro è loro e loro sentono questo futuro che viene sottratto da una generazione. E ecco, insomma, hanno ragione a protestare.
Anche qui, bisogna guardare in faccia la realtà. Il cambiamento climatico è di fronte a noi, è drammatico, cresce anno dopo anno. Addirittura si pensava tutti che questo cambiamento, i suoi effetti più dannosi li avrebbe tirati fuori dopo il 2050, invece adesso si sta anticipando a un'altra soglia che è il 2030, ma penso che dovremmo correre sin da oggi. Vedremo anche come sarà questa estate che comincia a presentarsi nel peggiore dei modi. E quindi il negazionismo, sto notando che finalmente non ha più grossi adepti, ce n'è ma sempre meno. C'è adesso un'altra categoria altrettanto rovinosa, anche presente nel nostro paese, anche nella politica, anche in questo governo, che è il minimalismo. Sì, è vero, però si mangia poi la gravità del fenomeno, o addirittura oscura la realtà, che è quella di un cambiamento climatico devastante. Allora dobbiamo anche qui avere il coraggio e scegliere una via progettuale, cioè del fare bene, del fare in modo programmato, in modo integrato, perché il cambiamento climatico si combatte su più fronti, nell'evitare che si scarichi sulle fasce deboli, nel fare insomma in modo che diventi addirittura una risorsa per guardarci dentro e migliorare, correggere quei difetti che ci trasciniamo da decenni e decenni di sviluppo malsano.
Allora Claudio, e poi dobbiamo mettere una canzone.
No, anche sul discorso europeo, appunto sull'ambiente, alla fine anche la Presidente del Consiglio si è detta molto contenta del fatto che sì, faremo queste cose per l'ambiente, però bisogna anche pensare alle aziende oggi. E con questo ragionamento, che io conosco bene perché mi sono occupato di questi temi sulla mobilità elettrica già più di 20 anni fa, siamo sempre allo stesso punto.
E mi sembra che anche l'Europa abbia arretrato rispetto alle ambizioni che aveva, diciamo, almeno inizialmente in questi anni, è così?
Sì, sotto i colpi del minimalismo, di questa ipocrisia, del sì però, del sì tuttavia, del sì ma procediamo piano, alla fine l'Europa, invece di essere punta avanzata dell'umanità nel dare appunto uno stimolo a tutti i paesi per cambiare radicalmente il modello di sviluppo, diventa anche l'Europa il luogo dove si rallenta, dove si frena, dove le contraddizioni poi rischieranno di scoppiarci in faccia. Certo. Perché l'Europa è stato uno dei paesi, insieme naturalmente agli Stati Uniti, non dimentichiamolo, non dimentichiamo la Cina, non dimentichiamo la Russia, non dimentichiamo tutti quei paesi che hanno sottovalutato il cambiamento climatico. L'Europa non deve cadere nella stessa trappola di questi paesi, deve essere un'Europa unita realmente, smetterla con questa campagna elettorale.
Allora, fra poco parliamo proprio di questo,
fare le scelte giuste.
Ecco, parliamo poi della campagna elettorale che ormai di fatto è partita con le candidature, ma ecco, forse il modo in cui ci si pone di fronte alla campagna elettorale per le europee lascia un po' a desiderare, ma insomma ne parliamo fra pochissimo. E torniamo a parlare con Giuseppe Lumia e ci siamo lasciati poco fa con un riferimento alle elezioni europee e vedo, mi pare proprio sul Corriere della Sera, dunque vediamo cosa si legge, a pagina 2, Meloni lancia la sua corsa, scrivete Giorgia sulla scheda, vabbè, e su Repubblica, vediamo cosa invece, come lo presenta Repubblica, mi pare che ci sia un riferimento alle europee come la possibilità di misurare la temperatura del consenso, mettiamola così, rispetto al governo italiano. Allora, vediamo un poco. Eccolo qua. Meloni, votate Giorgia. La Premier trasforma le europee in un referendum. E il problema è che non è solamente lei, insomma, a presentare le europee come un appuntamento in cui si registra il consenso o il dissenso rispetto alle politiche nazionali. C'è un vero e proprio dirottamento, possiamo definirlo così, del significato di queste elezioni? Giuseppe Lumia.
Sì. Chiamiamolo depistaggio. Ecco. Piuttosto che concentrarsi su quale Europa, quale modello di Europa per affrontare alcune sfide drammatiche quotidiane, la sfida delle disuguaglianze che sta devastando qualunque famiglia, pensiamo al ruolo oggi del ceto medio che è ridotto in condizioni di povertà, dei ceti bassi in tutte le città d'Europa che sono ridotti a vivere nella piena miseria, pensiamo al cambiamento climatico come dicevamo prima, non aggiungo altro, pensiamo al tema delle guerre che incombono, che cambiano la nostra vita, che mietono vittime. Non dimentichiamo l'Ucraina, pensiamo ancora a quello che c'è nella striscia di Gaza, o quello che si può paventare.
Tutte sfide che o le affrontiamo come Europa, bravo, oppure a livello nazionale possiamo far poco. Questo è un poco.
Niente, gli facciamo il solletico a queste sfide. Quindi il vero referendum dovrebbe essere tra l'attuale modello dell'Unione Europea, poco incline ad affrontare queste sfide, un modello incompleto, giocato a metà strada, o quelli che addirittura vogliono tornare indietro, che è il modello della centralità appunto degli stati sovrani, nazionalista, il ritorno alla supremazia dei singoli stati, che è il modello confederale, o il modello federale, quello che fa un passo in avanti decisivo. Su questo dovremmo creare un bel dibattito, una bellissima campagna elettorale e trasformarlo in un referendum. Cioè, su queste tre ipotesi, lasciare questa Europa incompleta, tornare indietro agli Stati Nazioni, oppure andare avanti e costruire l'Europa federale.
Però nella cabina elettorale c'è questa opzione, ora sì, c'è un partito che sostiene, come dire, più
sì,
di altri. Però
sono opzioni deboli, non c'è una centralità. Qual è, ecco, il depistaggio? Il depistaggio è quello dell'io. Il depistaggio di trasformare la campagna elettorale non solo in una vicenda domestica, localistica, nazionalista, l'Italia sì o no a questo governo, da parte di tutti, sia della maggioranza e me anche dell'opposizione, ma addirittura non solo su una questione domestica, ma sul leader. E quindi se leader come si chiamerà, come non si chiamerà, mi chiamo Giorgia, mi chiamo così, mi
sono
chiamo
candidato
così,
in tutte le circoscrizioni, esatto, poi sappiamo che non ci andrai.
Esatto, poi non ci metterai piede, non te ne occuperai un attimo. E quindi è tutto un depistaggio e quindi ancor di più nel non curare la malattia della politica, ma addirittura mettergli ancora di più problemi dentro questa malattia, piuttosto che farla diventare una grande occasione.
Rimane
di competizione democratica, ecco, anche dura, anche conflittuale nel senso democratico del termine, per stabilire che modello di Europa per affrontare quelle sfide reali e drammatiche che giorno per giorno attanagliano la vita dei cittadini europei.
Allora, Giuseppe Lumia, do la parola a Claudio Coppini subito. Rimane comunque il punto interrogativo di fondo, sì, ma il cittadino che poi è chiamato ad andare alle urne, anche se ha questa aspirazione generale a un'Europa diversa sostanzialmente, come fa concretamente? Ora, per carità, non vogliamo dare indicazioni di voto, però rimane questo problema di fondo che, insomma, uno si trova un po' smarrito, ecco, rispetto magari proprio all'idealità che tu ci proponi, Giuseppe Lumia. Comunque Claudio, volevi aggiungere qualcosa forse?
Io penso che nonostante lo sforzo disumano che Giuseppe fa tutti i lunedì, no, di richiamarci agli aspetti anche culturali, io credo che bisogna prendere che il profilo ormai di chi va a votare, io penso che molte persone,
il profilo degli elettori,
sia abbassato, e quindi siano queste
quindi
le
non
parole,
solo della classe politica ma anche degli elettori,
diciamo del 50%, perché ormai bisogna parlare di questo, il 50% va a votare e su quel 50% c'è questo aspetto che è venuto fuori anche con la bestia di Salvini, cioè in cui c'è è stato visto che praticamente una campagna così plebiscitaria, una campagna fatta sulla persona, quindi l'andare a parlare poi dei temi, come diceva Giuseppe, che io condivido, però da un punto di vista mediatico siamo sconfitti.
Vediamo un po', cosa ne pensa Giuseppe Lumia? Si parte sconfitti?
Penso questo. Io dico sempre a tutti i cittadini che mi dicono che sono sfiduciati, dico questo: la politica è ammalata. Se la lasci ammalata, la politica rischia di trascinarti in questa malattia e di farti dei danni incalcolabili. Quindi è bene curarla, e per curarla ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole progettualità, ci vuole seminare, ci vuole insomma un atteggiamento, un piglio operativo, non un piglio lamentoso, non una rinuncia, non l'indifferenza, non il rifiuto del voto. Ci vuole invece maggiore partecipazione, così si curano le malattie, così si cura la malattia della politica. Diversamente è solo un disastro per il bene comune, e non è cosa da poco, ma anche per il bene personale.
Chiarissimo. Allora, noi dobbiamo concludere. Naturalmente ci farà piacere conoscere anche le opinioni, i commenti degli ascoltatori. Insomma, ci sono degli ideali importanti a cui guardare, poi però concretamente come gli appuntamenti a cui siamo chiamati, come rispondere?
Io penso, per esempio, i credenti, le chiese, che quasi sempre hanno detto no, la chiesa è altro, bisogna tenersi fuori. Questo è uno dei problemi.
Beh, questo è uno dei problemi, naturalmente. Vabbè, ne riparleremo anche con Giuseppe Lumia. Grazie davvero intanto per essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi.
A risentirci presto qui su RWS. Grazie.